Esattamente, dal momento del rientro il ragazzo molto giovane ma con seri problemi psichici e caratteriali ha iniziato a cercare aggressività e confronto aggressivo. Gli operatori hanno cercato, come nostro solito, la struttura è una struttura sociosanitaria che non prevede presenza di medici e di infermieri, ma di educatori e di operatori sociosanitari. Hanno cercato con le parole di cercare di convincerlo a rientrare nel suo momento di difficoltà, non riuscendoci l'hanno allontanato dagli altri ospiti della struttura, che sono 13 in tutto, l'hanno portato nel salone dove hanno, immobilizzandolo le mani e i piedi, hanno cercato di fare in modo, come purtroppo già avviene in altre situazioni, di calmarlo e di fare in modo che lui prendesse la terapia d'emergenza.
Quanti erano in quel momento gli educatori intervenuti su di lui?
4 operatori in tutto, una educatrice e 3 OSS.
OSS
operatore sociosanitario.
E hanno utilizzato qualche strumento, cioè si vengono legati i pazienti?
Non esiste nessun strumento, sono strutture sociosanitarie, non esiste nessun strumento di contenzione se non l'operatore che con la sua buona volontà e con la sua principalmente capacità relazionale, o altrimenti l'unica cosa che noi possiamo fare è con le proprie mani bloccare le mani dell'altra persona.
E in questo caso è quello che è stato fatto?
Esatto, visto che oltretutto noi non somministriamo farmaci, ma le persone devono prenderli volontariamente, si è cercato di convincerlo a prendere la terapia d'emergenza. Lui, essendosi rifiutato, cosa che succede raramente, ma insomma può succedere, in quel caso la procedura prevede di attivare un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, chiamando il 118 e i carabinieri.
Ah, quindi a questo punto ci sono state queste due chiamate per effettuare un trattamento sanitario
esatto,
obbligatorio.
Esatto, perché noi non possiamo, non abbiamo nessuna possibilità di somministrare farmaci né di avere altre modalità di intervento.
In questo momento il ragazzo in che posizione si trovava? E
in questo momento il ragazzo era sdraiato nel salone a pancia terra.
Quindi con il viso rivolto verso il pavimento?
Di lato però, sì, però comunque di lato. Ecco.
E a quel punto che cosa è accaduto?
A quel punto sono arrivati per primi i carabinieri, che non sono intervenuti, che conoscevano già il caso perché insomma c'erano stati altri episodi, hanno aspettato l'arrivo dei 118, il 118 sono arrivati con dei paramedici che non avendo neanche loro la possibilità di eventualmente sedarlo farmacologicamente, non sono intervenuti sul ragazzo e hanno scelto di chiamare l'auto medica.
Perché questo? Per paura di possibili reazioni?
Esatto.
E quindi in quel momento erano presenti sia i carabinieri che gli operatori del 118?
Che gli operatori del 118.
E in quel momento...
Non le so dire che professionalità fossero del 118, adesso non vorrei dire una cosa per l'altra.
In quel momento lei era presente?
No, io no, io sono stata attivata successivamente telefonicamente.
Quindi questo diciamo è il racconto che è stato fatto dalle persone presenti a lei?
È anche quello che è stato verbalizzato.
E anche quello che è stato verbalizzato, quindi è a conoscenza anche della magistratura questa sua ricostruzione.
Certo.
E in quel momento il ragazzo era vivo?
Esatto. È arrivato in attesa che arrivasse l'automedica, però considerate che la tempistica in questi casi non è come se una persona ha un incidente o meno, cioè i 5 minuti, i 10 minuti, i 15 minuti in più, il più delle volte non cambiano, per cui l'automedica è arrivata, noi abbiamo telefonato alle 21:20, dopo una decina di minuti, un quarto d'ora è arrivato i carabinieri, subito dopo il 118 alle 22 è arrivato il medico con l'automedica. In attesa che arrivasse il medico, l'operatrice, l'educatrice si è avvicinata al ragazzo accarezzandogli i capelli nel tentativo, come dire, di rassicurarlo, insomma, e ha visto che l'orecchio stava diventando blu, Allora l'ha segnalato immediatamente ai paramedici, i quali a quel punto hanno si sono avvicinati e hanno fatto uscire gli operatori nostri di Società Dolce dalla stanza. È arrivato il medico, a questo punto io posso dire su racconti, perché chiaramente non erano più presenti i miei colleghi all'interno della struttura, l'hanno intubato, hanno cercato di rianimarlo. Il medico all'uscita ha detto che ha cercato di rianimarlo per più di 30 minuti e ha poi attestato il decesso alle 22:45.
Nella fase di attesa dell'automedica c'era qualcuno degli operatori che in qualche modo bloccava la schiena del ragazzo che è intervenuto bloccando il torace, diciamo così?
No, perché a quel punto era apparentemente era uso il termine calmo, ecco, per cui erano di fianco, gli tenevano le mani, ma non c'era la necessità perché c'erano diverse persone intorno, c'erano i carabinieri, c'erano i paramedici, c'erano gli operatori.
Quindi che idea si è fatta di quello che è accaduto?
Ma la mia è proprio un'idea da profana, io non sono una sanitaria, io mi occupo di sociale, che ci sia stato qualche altro tipo di problema o un infarto o legato al cuore, cioè che comunque, anzi, il nostro pensiero è che forse questa sua eccessiva agitazione, forse perché si sentiva male, sentiva che aveva qualche cosa che non insomma che lo faceva stare male.
Quindi nella vostra ricostruzione diciamo non c'è spazio per pensare che in qualche modo sia stata ostacolata la respirazione del
ragazzo?
No,
assolutissimamente, anche perché a parte un ragazzone molto bello ma anche fisicamente prestante, e gli operatori che sono intervenuti sono una collega, gli altri colleghi, ma assolutissimamente non neanche con la forza fisica per poterlo fare, ma non è nel nostro compito, tant'è che se ciò avviene e viene la richiesta, la prassi è chiamare il TSO e chiamare il 118 e le forze dell'ordine.